Allora, prima di iniziare sento una parola per qualcuno e vorrei condividerla con voi velocemente prima di passare allo studio di questa sera. Ed è un concetto molto semplice, sento proprio molto forte di comunicarlo. Avete un attimo? Sapete, nella scrittura ci sono due episodi del passaggio miracoloso di Israele. Una volta uscendo dall'Egitto, vi ricordate? Nel Mar Rosso. E il secondo passaggio miracoloso è quello del fiume Giordano, attraverso con Giosuè per entrare nella terra promessa, vi ricordate? Ora, questi due passaggi, grazie. Questi due passaggi rappresentano due momenti specifici nella vita del popolo di Israele, che sicuramente insegnano a noi tante cose, ma sentivo molto forte di dare questo principio così molto velocemente per qualcuno che ha bisogno di un miracolo. Allora, tutti abbiamo bisogno di un miracolo, io magari più di uno, non so voi, però... Io più di uno, onestamente. Però ci sono dei principi fondamentali, perché vedete, ognuno di noi è entrato nel nuovo anno con buoni propositi. Chi è che non ha fatto buoni propositi? Giorno 31? Anno nuovo? Vita nuova. E poi puzza sempre di vecchio. In realtà siamo pieni di buoni propositi e già a pranzo del giorno 1 siamo già in depressione, perché pensavamo di dimagrire 20 kg immediatamente. Dall'anno prossimo vado in palestra, dall'anno prossimo un po' di dieta, dall'anno prossimo cercherò di prendermi più cura di me, dall'anno prossimo cercherò di amarmi un po' di più, l'anno prossimo starò più attento, l'anno prossimo sarò più fedele, l'anno prossimo sarò più cauto, l'anno prossimo sarò sicuramente mi farò fregare di meno, perché sono troppo buono, mi farò freddo. Ed entriamo nel nuovo anno con tutti questi nuovi propositi, poi dopo qualche giorno riconosciamo che alla fine questi buoni propositi in realtà non servono a niente, perché ci facciamo semplicemente degli auguri, ti auguro, io decreto, io confesso, io dichiaro, io prego, io credo, eccetera, eccetera. E però alla fine il problema fondamentale è che noi aspettiamo sempre che sia Dio a fare qualcosa. Il che non è sbagliato, aspettare che Dio faccia qualcosa. Però è anche vero che la Bibbia dice, vi ricordate, è scritto in Paolo, dice in 2 Corinzi, dice noi siamo collaboratori di Dio. Noi molto spesso pensiamo che sia Dio che debba fare ogni cosa, e a volte Dio aspetta a noi che facciamo qualcosa. A volte Dio ci dà delle indicazioni e noi per paura o per troppo buonismo non facciamo determinate scelte, perché magari non vogliamo ferire, perché magari non siamo pronti, non ci sentiamo pronti in realtà. Però se Dio ci dice una cosa, in realtà è perché siamo pronti. Se tu aspetti di essere pronto per fare qualcosa per Dio, non lo farai mai, perché la verità è che non sarai mai pronto. Quest'anno devi fare delle scelte coraggiose, e questo è l'unico modo come tu vedrai Dio all'opera nella tua vita. Dio è dietro il tuo coraggio, e Dio è dietro quelle che sono le tue iniziative di fede. Nel passaggio del Mar Rosso noi vediamo il popolo di Israele che esce dall'Egitto, passa il Mar Rosso ed entra nel deserto. E in quel passaggio in realtà l'uomo non doveva fare niente, era un'opera di Dio. Vi ricordate, Mosè va davanti a Dio, è scritto in Esodo 14, quando Mosè, il popolo si lamenta perché ha dietro il faraone con i carri, i cavalieri, l'esercito egiziano davanti al Mar Rosso, e tutti si lamentano, tutti piangono, tutti mormono, e la verità è che non siamo mai contenti. Non siamo mai contenti, ci lamentiamo, noi amiamo lamentarci. E amiamo lamentarci, amiamo sempre giudicare l'operato degli altri, mai il nostro. Noi siamo il popolo del Maurizio Costanzo Sciarra. Noi amiamo stare su un palco e diventare opinionisti. Vorremmo essere pagati soltanto per essere opinionisti. Noi siamo bravi a fare gli allenatori fuori dal campo. Noi sappiamo sempre come una squadra deve giocare, come un giocatore deve essere messo in campo, cosa dovrebbe fare un allenatore. E la nostra vita molto spesso parla di continui fallimenti e giudichiamo gli errori degli altri. Nella passaggio del Mar Rosso l'uomo non ha dovuto fare niente, è stata un'iniziativa di Dio. Dio è arrivato a un certo punto e ha detto a Mosè: perché gridi a me? Perché ti lamenti? Stendi il tuo bastone. Ma solo questo, stendi il tuo bastone. Mosè stese il bastone, dice la Bibbia, in quella notte soffiò un vento orientale che divise le acque e permise al popolo di Israele di passare a piede asciutto. E quando il popolo passò, Dio disse a Mosè: ora chiudi le acque. Le hai aperte, ora chiudile. Sapete che molto spesso il nostro problema è che noi riusciamo ad aprire le acque ma non le chiudiamo mai. Ma non è questo quello di cui volevo parlarvi. La liberazione dall'Egitto è stata la manifestazione potente dell'amore di Dio, della potenza di Dio nei confronti di un popolo che aveva fede in Dio. 40 anni dopo, un popolo rinnovato in generazione, la vecchia generazione era morta nel deserto, gli unici a superare quei 40 anni erano Giosuè e Caleb. Presero in mano il popolo di Israele e lo portarono sulla riva del Giordano, pronti per passare alla terra promessa. E il passaggio del Giordano, molti pensavano che Dio avrebbe fatto nello stesso modo del passaggio del Mar Rosso. Ma in quel giorno Dio decise di fare qualcosa di diverso. Lo troviamo scritto in Giosuè al capitolo 3. Dove in realtà il passaggio del fiume Giordano, che doveva essere miracoloso in ogni caso, era determinato dal fatto che i sacerdoti dovevano portare l'arca a spalla e nel momento in cui loro avrebbero messo il piede nell'acqua, l'acqua si sarebbe divisa. Nel passaggio del Mar Rosso non fu così. Dio aprì il mare, Dio aprì le acque e il popolo passò. E così è come riguarda quando noi arriviamo a Cristo. Non è un'opera nostra, non è qualcosa che noi possiamo produrre. Noi dobbiamo semplicemente vedere la potente mano di Dio stesa sopra la nostra vita e Lui fa ogni cosa per noi. Ma quando arriva il momento in cui dobbiamo entrare nella terra promessa, Dio aspetta il tuo passo di fede. Quando arriva il momento in cui devi entrare in possesso di quello che Dio ti ha promesso, entrare in possesso delle eredità e delle promesse che Lui ti ha fatto, non aspettare Dio, perché è Dio che sta aspettando te. Senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore, colui che dà la ricompensa a tutti coloro che lo cercano. In questo nuovo anno potrai essere pieno di buoni propositi, ma se non fai dei passi di fede, tu non vedrai Dio all'opera nella tua vita. Lo ripeto, in questo nuovo anno potrai essere pieno di buoni propositi, e molto spesso i nostri buoni propositi sono soltanto atti di scaramanzia. In realtà gli auguri, quelli che noi facciamo, e chiaramente non stiamo lì a cercare il pelo nell'uovo nelle parole, gli auguri erano semplicemente degli atti di scaramanzia, hanno a che fare con idolatria, hanno a che fare con paganesimo, eccetera, eccetera, discorsi vecchi, lunghi, triti e ritriti. Per noi è importante comprendere che fare gli auguri a una persona non gli stai dando una benedizione. Ma è importante per noi comprendere un'altra cosa, che quella persona entrerà nella benedizione che Dio gli ha promesso se è disposto a fare dei passi di fede. Se vuoi che l'acqua del fiume si separi, si fermi, affinché tu possa entrare in quello che Dio ha preparato per te, tu devi fare dei passi di fede. Per una malattia, potrebbe essere il non prendere una medicina, il non curarsi, non fraintendetemi, non sto incoraggiando nessuno a non curarsi. Però io ho visto tante volte che le persone sono state guarite, hanno ricevuto dei miracoli, non perché qualcuno ha pregato per loro, ma semplicemente perché hanno preso dei passi di fede, hanno fatto delle azioni di fede nella loro vita. Certe situazioni lavorative che non producevano da anni, che stavano lì a tenerli in una condizione di stenti, di quasi di semi-povertà, e le persone avevano paura a lasciare quella, tra virgolette, quella piccola certezza e sicurezza che garantiva loro quel minimo che li faceva stare male. Nel momento in cui hanno loro deciso per fede di fare un passo con Dio, perché credevano che Dio aveva preparato qualcosa di meglio e che Dio non voleva che loro rimanessero in quella condizione per sempre, hanno fatto dei passi di fede a livello lavorativo e Dio li ha onorati in maniera straordinaria. Dietro una promessa esaudita, dietro un miracolo, c'è sempre un passo di fede. C'è sempre un passo di fede. Quando noi vediamo, leggiamo nei Vangeli, vediamo tutti i miracoli che Gesù ha fatto. Dai miracoli di guarigione, ai miracoli di liberazione, ai miracoli di creazione, la moltiplicazione dei cibi. C'erano tutte delle cose per le quali le persone si preparavano per ricevere un miracolo. La donna dal flusso di sangue, quando disse 12 anni, aveva speso i suoi soldi, era andata da medici e un giorno disse no, io devo andare da Gesù. E secondo la legge di Mosè, se lei toccava qualcuno, quel qualcuno diventava impuro. E lei con un passo di fede si fece spazio tra la folla e lei toccò il lembo della veste di Gesù, perché diceva, se solo tocco il lembo della sua veste io sarò sanata. E così fu. Il lebbroso, stessa condizione, non poteva avvicinarsi, secondo la legge di Mosè, alle persone che erano sane. I lebbrosi dovevano stare lontani e lui, imperterrito, sapendo che stava passando Gesù di Nazareth, si fece spazio tra la folla e si prostrò ai suoi piedi, gridò: Signore, se tu vuoi guarirmi e sanarmi. E Gesù stese la sua mano, lo toccò e gli disse: sì, lo voglio, sii sanato. Quando Gesù dovette fare la prima della moltiplicazione dei pani, avevano soltanto 5 pani e 2 pesci, e il discepolo diceva: è la nostra cena, non basta per noi, abbiamo qua 15.000 persone, cosa ci dobbiamo fare con 5 pani e 2 pesci? E Gesù ha detto fateli, raggruppateli in gruppi da 50 e fateli accomodare. E Gesù ringraziò Dio, prese il pane e i pesci, li benedisse e li diede ai discepoli. E quando Gesù diede i pani e i pesci ai discepoli, Gesù diede 5 pani e 2 pesci ai discepoli. E la Bibbia dice che mentre loro distribuivano, il cibo si moltiplicò. Vedete, c'è sempre un passo di fede, è un'azione di fede, prima di entrare in quello che Dio ti ha promesso. A volte quello che tu farai o dovrai fare sarà forse impopolare, forse non sarà capito da alcuni, forse non sarà capito da molti, forse non sarà capito da nessuno, ma non ha importanza. È una cosa tra te e tuo padre. E se lui ti incoraggia a fare un passo, fai quel passo, gli altri poi vedranno la gloria di Dio nella tua vita. Amen. Non ti ho detto che se tu credi tu vedrai la gloria di Dio? Gesù lo disse a Marta. Non ti ho detto che se tu credi tu vedrai la gloria di Dio? E sentivo di dire questo: ci sono delle situazioni quest'anno che non si sbloccheranno finché tu non farai un passo di fede. Non è qualcosa che può sembrare follia, e in realtà lo è. La fede, in un modo o in un altro, è follia, perché stai guardando l'invisibile per ricevere quello che nessuno può ricevere, per ricevere l'impossibile. Amen. Allora, vuoi vedere Dio realmente all'opera quest'anno nella tua vita? Smettila con i buoni propositi e comincia a fare azioni di fede. Smettila con i buoni propositi: io penso, io credo, io sono certo, eccetera eccetera, e sicuramente quella sia. A volte è meglio stare in silenzio e agire in fede e fare quello che Dio ti sta mettendo nel cuore. Qualche l'ultima volta siamo stati a parlare con Marco, stiamo stati a parlare là fuori, e parlavamo delle nostre problematiche, a volte familiari, a volte personali, e si diceva: preghiamo gli uni per gli altri, prega, vedi se Dio. E proprio oggi, mentre stavamo parlando, proprio lui mi raccontava di come Dio proprio in queste ultime settimane ha parlato alla sua vita. E io ero molto colpito, perché sono stato molto edificato da quello che lui mi ha detto, perché a volte le persone che dicono e pensano di non poter ricevere niente da Dio, di poter ricevere poco da Dio, o che pensano magari di non essere in grado di poter ricevere qualche rivelazione da Dio, sono proprio le persone che poi ricevono così tanto che scioccano chiunque. Ora io voglio incoraggiarti questa sera a non sentirti inferiore a nessuno. Non sentirti inferiore a nessuno, perché non lo sei. Dillo alla persona accanto a te: tu non sei inferiore a nessuno. Smettila di sentirti meno spirituale di qualcun altro. Smettila di considerare qualcuno più spirituale di te. Quelli che predicano, quelli che insegnano non sono più spirituali di te. Non sono più buoni di te, non sono più meritevoli di te, non sono più santi di te. Tutti quanti noi siamo figli di Dio e abbiamo tutti lo stesso valore davanti agli occhi del Padre nostro che è nei cieli. E Lui ha preparato per te qualcosa di straordinario, e Lui aspetta che tu faccia un passo di fede a livello familiare, a livello lavorativo, a livello comunitario, a livello di qualunque cosa nella tua vita. Fai un passo di fede, ma per favore non lamentarti più. Non abbiamo più tempo, e spero neanche voglia, di lamentarci. Ah, perché Dio non interviene. Ah, perché Dio non lo fa. Quante volte l'anno scorso abbiamo alzato gli occhi al cielo, abbiamo detto: ma onni sei? Ma abbandonaste? Mi hai abbandonato? Ma dove sei? Qualcuno di voi gliel'ha detto a Dio: ma che ti ho fatto? Ma proprio a me? Ma quello lo benedico? A quello? A lui sì, a me no. Cosa ho io meno di lui? Dai, dai, onestamente. Quando... dice: non l'ho mai detto, però l'ho pensato migliaia di volte. È vero o no? Tutti quanti noi a volte ci sentiamo peggiori di qualcuno, o in un modo o in un altro migliori di qualcun altro. Quanti di voi hanno avuto paura di aver ricevuto qualche fattura, qualche cosa? Queste cose non succedono a causa dell'invidia delle persone, eh? Ancora crediamo in queste cose, ancora crediamo che l'invidia delle persone possa impedire la benedizione di Dio nella nostra vita. Voglio che tu sappia stasera che non esiste nessuna persona al mondo che possa impedire la benedizione di Dio nella tua vita se non tu. Avete mai pensato che qualcuno ti poteva portare sfortuna? Devo stare lontano, quest'anno devo stare con le persone positive, non con quelle negative. Vi è mai capitato? La benedizione di Dio non dipende dalle persone che hai accanto. La sorella ha detto: anzi, le persone negative ci santificano, cioè ci fanno bene. Su questo, insomma, potremmo anche ovviare. Ho capito. Voglio che tu sappia stasera che questo passaggio del Giordano avverrà se tu avrai fede per mettere per primo il piede nel fiume. Non sto dicendo, non sto parlando di salvezza, non sto parlando che non siamo se non figli di Dio, non sto parlando di questo. Sto parlando che ci sono delle benedizioni e delle risposte e dei miracoli che devono avvenire nella nostra vita, e devono avvenire quest'anno nel nome di Gesù. Quest'anno nel nome di Gesù. Ma è importante per noi comprendere che dobbiamo fare dei passi di fede, che non è passi di incoscienza. La fede è basata su quello che lo Spirito Santo ti rivela. La fede viene dall'udire il rema di Cristo. Cioè, quando lo Spirito Santo ti parla, questo crea in te fede per fare dei passi soprannaturali. Quindi la cosa importante è, stiamo all'ascolto della voce dello Spirito Santo nella nostra vita. Ma Dio ti parla? Certo che Dio ti parla. Il problema è se tu ascolti. Il problema non è se Dio parla. Dio parla sempre, Dio comunica continuamente in migliaia di modi. Il problema è se noi siamo in grado di ascoltarlo. A volte anche il troppo lavorare per Dio ci impedisce di ascoltarlo. L'esempio di Marta e Maria, classico. Marta, Marta, tu sei preoccupata e ti preoccupi per tante cose. Ma solo una cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà mai tolta. Sono momenti in cui devi smetterla di lavorare per lui, perché devi stare con lui. A volte il servizio per lui è come una droga, non riusciamo a farne a meno. E per chi è molto attivo sa di cosa sto parlando. A volte andiamo in crisi di astinenza. Se non facciamo qualcosa per Dio già ci sentiamo sviati. Ma lui non è il Signore prima di tutto, lui non è il nostro padrone prima di tutto, lui non è il nostro re prima di tutto, lui è il nostro papà prima di tutto. E papà vuole stare con i suoi figli. Amen. Soprattutto quando c'è freddo di fronte a un camino. Papà, devo andare a giocare, state qua con me. Abbracciami, baciami, stai con me. È il Padre che ha bisogno di stare con noi e noi dobbiamo comprendere. Quindi, un nuovo proposito per quest'anno, se dobbiamo averli, ascoltiamo la voce dello Spirito Santo per fare delle azioni di fede che cambieranno la nostra vita per sempre. Abbraccia il tuo futuro e cambialo nel nome di Gesù. Amen. Abbraccia il tuo futuro e cambialo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Buonasera a tutti, questa è la scuola biblica e iniziamo con oggi. Questa è la quarta lezione, no? Questa è la quarta lezione, non sembra, ma sono passati 4 mesi. Il nostro testo base, andiamolo a leggere, Efesini capitolo 1. Efesini capitolo 1, questa è la preghiera dell'apostolo Paolo scritta agli Efesini, e dice così dal versetto 15: perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza o nella piena conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello a venire, ed egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Uno degli argomenti che stiamo trattando in questa scuola biblica sono tre argomenti molto semplici e che ritengo possono realmente cambiare e dare una svolta alla nostra vita una volta compresi e assimilati, e riguardano appunto la nostra identità in Cristo, quindi chi siamo, la nostra eredità in Cristo, quindi cosa abbiamo, quello che abbiamo ricevuto in Cristo, e terzo, la nostra autorità in Cristo, quindi quello che possiamo fare in Lui. E se ci riflettete un attimo, questi tre punti sono i tre punti cardinali, i tre punti fondamentali, i tre punti cardine della nostra vita, cioè chi siamo, cosa abbiamo e cosa possiamo fare. Al di là di questo possiamo trovare tutti gli argomenti, ma ogni argomento nella Scrittura si centra su questi tre punti fondamentali. E Paolo prega per gli Efesini non affinché ricevessero unzione, guarigione, autorità, fede o ricevessero miracoli, no, affinché ricevessero la comprensione di queste tre cose: la chiamata di Dio, quindi chi siamo, l'eredità che abbiamo ricevuto, quindi ciò che abbiamo, e la potenza di Dio, cioè quello che possiamo fare nel nome di Gesù. Quando noi comprendiamo questi tre punti, la nostra vita cambia. È impossibile che non cambi. Soprattutto stiamo battendo molto forte sul primo punto, che è sicuramente la base, il fondamento, cioè chi siamo. È semplicemente per andare a rispolverare un pochettino quello che abbiamo detto. Abbiamo parlato molto, insegnato molto su questo argomento della identità. Perché? Perché? Perché sulla base di questo principio si fonda il nostro rapporto con Dio. Se noi non abbiamo la giusta comprensione della nostra identità, tutto il resto sarà vissuto male o in maniera errata. Se noi non capiamo chi siamo in Cristo, qual è la nostra identità, tutto il resto lo comprenderemo in maniera errata e lo comprenderemo in maniera viziata. Se noi non comprendiamo la grazia di Dio nella nostra identità, noi non potremo comprendere neanche la nostra eredità. Perché? Perché continueremo a credere che dobbiamo meritarci le cose. E noi viviamo in una cultura sia religiosa sia sociale basata sulla meritocrazia, cioè tu vali per quello che fai, tu vali per quello che hai, tu vali per il tipo di amici o per l'ambiente che frequenti, ma tu non vali per quello che sei secondo la nostra società. Non sei apprezzato, non sei amato in maniera incondizionata, perché questa società ti dirà, ed è qualcosa che noi impariamo già dalla nostra famiglia, che è la nostra prima società, la nostra prima chiesa, è proprio la famiglia, i nostri genitori. Se non fai il bravo, non ti compro il gelato. Se non sei promosso a scuola, non ti compro il motorino. Noi cresciamo con questo: se non mangi non ti faccio uscire, se non sei ubbidiente non ti compro i pantaloni, non ti porto a fare sport. Noi viviamo e parliamo di un'educazione normale, classica, ma che in un modo o in un altro inculca dentro di noi, nel nostro DNA, una cultura meritocratica. E quando arriviamo a Dio, noi viviamo il nostro rapporto con Dio in questa maniera: io posso ricevere le benedizioni se non pecco più, se sono santo, se vado in chiesa, se mi confesso, se faccio i miei pellegrinaggi, se sono sottomesso, se do la mia decima, se faccio questo, se faccio quest'altro, oppure se non faccio questo o non vado con quelle persone o non frequento certi luoghi o non faccio più le cose in una volta. E viviamo il nostro rapporto con Dio sulla base di quello che facciamo, di quello che non facciamo, su dove andiamo, su dove non andiamo, sulle persone che frequentiamo: se sto con quelle persone sarò più benedetto, se sto con quelle altre persone mi contaminerò. e pensiamo che Dio sia coinvolto con la nostra cultura. La nostra identità non è fondata su quello che noi facciamo, non è fondata su quello che noi abbiamo. Quanti hanno dei figli qui? Alzate la mano. I vostri figli sono vostri figli perché hanno fatto qualcosa per essere vostri figli? Sì o no? Da quale momento sono diventati i vostri figli? Da quando sono nati? Da quando erano nel grembo? Da quando le hai concepito? Da quando lo hai desiderato? Hanno mai fatto qualcosa per essere tuoi figli? Sì o no? Ok. Vedete, questo concetto fondamentale che noi vediamo nella nostra vita di tutti i giorni, Dio ce lo dimostra e ce lo insegna in maniera talmente semplice, e noi abbiamo invece complicato Dio, abbiamo dato un'immagine sbagliata di Dio e abbiamo insegnato in realtà che Dio era diverso da noi, e che in un modo o in un altro, che vi piaccia o no, noi dichiariamo giornalmente di essere più buoni di Lui. Se voi che siete malvagi, ha detto Gesù, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Quanti si ricordano, quanti leggono la Bibbia regolarmente da qualche anno? Avete letto qualche pagina dell'Antico Testamento, il popolo di Israele? Cosa serviva ad un israelita per entrare a far parte del popolo di Israele? Quando è che si poteva dire di un israelita che era un israelita? No, quando nasceva. Quando nasceva. Sto spiegando un concetto semplice. Tu non diventi qualcuno di diverso se Lui non vuole che sia così. Se tu sei figlio è perché Lui ti ha voluto, non perché tu lo hai deciso. Tuo figlio ha deciso di venire al mondo? Chi l'ha voluto? Tu. Tuo figlio non ha fatto niente per decidere di essere tuo figlio. La nostra identità è fondata su quello che Lui ha fatto per noi e non su quello che noi facciamo per Lui. Tu sei eternamente amato, non per quello che fai, ma per quello che sei. Questo dovrebbe farti saltare dalla sedia. Tu sei amato non per quello che fai, ma per quello che sei. E sapete qual è il nostro problema più grande? È che la grazia di Dio ci umilia. Perché la grazia di Dio mette in ridicolo il nostro orgoglio. Perché in un modo o in un altro noi vorremmo dimostrare di fare qualcosa per Lui o di essere migliori di qualcun altro. A noi ci piace chiuderci dentro le nostre cerchie religiose e sentirci più figli di altri, più meritevoli di altri, perché io vado in chiesa, sai? Tu no? E allora stabiliamo la benedizione di Dio Padre sulla vita delle persone sulla base di quello che fanno per Lui. Ma tu vai in chiesa? No, e allora come pretendi che Dio ti benedica? Ma tu ti confessi? No, e allora come pretendi che Dio ti perdoni? Ma tu la dai la decima? No, e allora come pretendi che Dio ti prosperi? Ma tu sei sottomesso? No, ma allora come pretendi che i demoni siano sottoposti a te? Comprendete? Facciamo dipendere la nostra identità, la nostra eredità e la nostra autorità dal nostro modo di fare, da quello che facciamo, da quello che non facciamo, e non ci rendiamo conto in realtà che i figli sono figli non perché loro lo hanno deciso, ma perché il Padre li ha voluti, e se sono figli sono anche eredi, e se sono eredi hanno l'autorità su tutto il regno. So che è difficile crederci, perché è molto più semplice stabilire dei meriti. Ma Gesù ha scioccato il mondo intero con il suo messaggio, dichiarando un amore globale per tutta l'umanità intera, indistintamente. E se proprio insistevano, lo dicevano: io sono stato mandato ai poveri, io sono stato mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la libertà ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi. E dava tutta una categoria di persone che, secondo la mentalità di quel tempo, erano quelli che erano più scartati. E Gesù ha detto: il medico viene per i malati, non per i sani. Non stava dicendo che c'erano dei sani. Gesù stava dicendo: voi pensate di non avere bisogno, ma io sono venuto per coloro che sanno di avere bisogno. Amen? Io non sono venuto a chiamare al ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Stava forse dicendo che c'erano dei giusti? No, stava dicendo: io sono venuto a chiamare al ravvedimento non coloro che si sentono giusti nella loro moralità e nella loro presa di coscienza religiosa. Sono venuto a chiamare al ravvedimento coloro che sanno di avere bisogno di un Salvatore. Alleluia. Quando tu e Dio sappiamo e dichiariamo di avere bisogno di Lui, questo non fa di noi delle persone meritevoli, ma fa di noi delle persone disponibili, capaci di ricevere e di realizzare la grazia di Dio nella nostra vita, non perché siamo migliori di qualcun altro, ma perché semplicemente stiamo dicendo: sì, io ho bisogno, io ho un disperato bisogno della grazia di Dio nella mia vita. Alleluia. La nostra identità è fondata su quello che Cristo ha fatto per noi in Adamo. Attraverso quello che Adamo ha fatto siamo diventati peccatori, attraverso quello che Cristo ha fatto siamo diventati giusti. Attraverso quello che Adamo ha fatto siamo stati allontanati da Dio, attraverso quello che Cristo ha fatto siamo stati avvicinati da Dio. Alleluia. Attraverso quello che Adamo ha fatto la maledizione è arrivata nella nostra vita, attraverso quello che Cristo ha fatto la benedizione è arrivata nella nostra vita. E noi possiamo semplicemente metterci così, a forma di imbuto, e dire: sono qua. Non la produci tu, ma tu puoi metterti in una posizione di aspettativa, di attesa, dove dire: io credo e Dio mi esaudirà. Alleluia. Nonostante ci siano lotte, nonostante ci possano essere delle battaglie, io so che vedrò la gloria di Dio nella mia vita, non perché sono migliore di qualcuno, ma perché ho capito il cuore di papà. Io voglio conoscere papà, io voglio conoscere il suo cuore, io voglio capire cosa lui prova per me. E quando io capisco questo, non c'è nessun ostacolo che possa impedire la valanga di benedizione di Dio sopra la tua vita. Non esiste niente. La nostra identità non dipende da quello che facciamo, la nostra identità dipende da quello che Cristo ha compiuto per noi. E niente potrà più sostituire quello che Lui ha fatto per noi una volta e per sempre. Alleluia. Una volta e per... dillo insieme a me. Una volta e per sempre. Questo fa male al nostro orgoglio. Fa un male tremendo al nostro orgoglio. Io ogni volta che lo ripeto sento qualcosa nella mia carne che mi dice... La mia carne si ribella, perché la mia carne dice: no, voglio fare io qualcosa, voglio far vedere agli altri che sono migliore. No, non puoi, carne, devi stare in silenzio e ti devi sottomettere alla grandezza dell'amore, della grazia di Cristo Gesù per te, perché chi si glori nel Signore. Alleluia. Chi di noi si può gloriare o vantare di qualcosa? Paolo dice: io mi vanterò piuttosto delle mie debolezze. Perché? Perché nella mia debolezza si dimostra perfetta la sua potenza. Ecco perché Dio gli disse: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è perfetta nella tua debolezza. Alleluia. Non vantiamoci della nostra spiritualità, non vantiamoci della nostra fede, non vantiamoci di quanto siamo più bravi degli altri, perché il giorno dopo cadremo miseramente e ci sentiremo in colpa. Noi siamo quello che siamo per la grazia di Dio. Romani capitolo 8, andiamo a rileggere questo principio fondamentale. Non sono versetti, sono dei principi fondamentali che riguardano la nostra vita. Romani capitolo 8, versetto 15: voi infatti non avete ricevuto lo spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale crediamo Abba. Dillo insieme a me: Abba, Abba. Qualche giorno sulla mia pagina qualcuno commentava, ad esempio, dice: non si deve chiamare papà, perché sennò ti prendi troppa confidenza. E io a volte leggo da gente queste cose, da questi commenti, da persone che cioè Gesù è venuto proprio, lo hanno ucciso proprio per questo, lo hanno ucciso proprio perché lui ha presentato Abba. No, troppa confidenza ti stai prendendo. Non puoi chiamarlo neanche padre, perché se lo chiami padre ti fai uguale a lui. In Giovanni 5 è scritto che hanno cercato, i farisei cercavano di ucciderlo proprio perché lui chiamava Dio padre. E quando si trova nel Getsemane, lui addirittura lui l'ha chiamato Abba, che significa papà, papà. Fai un'analisi, fai una statistica delle tue preghiere giornaliere, delle tue preghiere settimanali, annuali, e guarda e renditi conto di quante volte tu lo chiami padre su 100 volte e quante volte su 100 volte lo chiami papà. Tu ti renderai conto di quanto sia bassa e scarsa questa percentuale. Perché? Perché noi abbiamo continuamente la nostra mente Dio, Signore, Creatore, Sovrano, Eccelso. Sono tutti appellativi straordinari che riguardano il nostro Dio, ma Lui per noi è papà, è papà. Ho pastorato una comunità per 10 anni, dal 2001 al 2011. Quando i miei figli venivano e mi chiamavano ad alta voce, non mi chiamavano pastore, perché io non ero il pastore per loro. Io ero papà. E le persone guardavano e mi dicevano: che bello chiamare il pastore papà. Io ho detto: chiamami come vuoi, non è un problema. Io non voglio essere chiamato pastore, non mi interessa. Però vedete, per i miei figli io potevo essere il pastore, potevo essere il fondatore della comunità, l'apostolo, l'evangelista, il profeta, quello che vogliamo, non ha importanza. Sono tutti nomi, sono tutti appellativi che non servono a niente se non c'è una funzione. Ma per i miei figli io ero papà, sono papà. Non è il ministro tal dei tali, non è il servo dell'Eterno, è papà. Per noi Dio, prima di ogni altra cosa, è papà. E noi lo chiameremo papà o lo chiameremo padre nella misura in cui noi abbiamo compreso di essere figli. Perché vedete, noi lo abbiamo memorizzato, ma sperimentarlo e viverlo nel cuore giornalmente è diverso. Fateci caso, noi lo chiameremo padre o lo chiameremo papà nella misura in cui noi viviamo la nostra vita con lui da figli. perché molto spesso lo viviamo la nostra vita da servi. E Paolo dice una cosa bellissima al versetto 17, dice così: e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Versetto 16: lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli. Vedete, la comprensione di essere figli non è una cosa mentale. Lo Spirito Santo attesta al nostro spirito. Non è una lezione biblica che ti insegna una cosa del genere, è una rivelazione diretta dallo Spirito Santo, e ciò che parte dallo Spirito arriva allo Spirito. Quello che parte dalla mente arriva alla mente, ciò che parte dalla carne arriva alla carne, ma è lo Spirito Santo che rende testimonianza al nostro spirito, non alla nostra anima, non alla nostra mente, non alla nostra psiche, non alla nostra intelligenza. Lo Spirito Santo parla al nostro spirito, ed è nello spirito che tu sai realmente chi sei. Ed è nello spirito che tu realizzi realmente la tua identità e chi sei. Se non lo ricevi nello spirito, rimani qui e lo vivrai qui. Ma soltanto ciò che parte dallo spirito arriva allo spirito. Ed è un rapporto personale e intimo con lo Spirito Santo, dove Lui comunica a te chi tu sei. Ed è importante questo. Non lasciare che siano le circostanze a stabilire chi tu sei. Non lasciare che siano i tuoi risultati a dire a te chi tu sei. Ma lascia che sia lo Spirito Santo ad avere l'ultima parola nella tua vita. Perché è Lui che ti dice chi sei. Non sono né i tuoi successi né i tuoi fallimenti a stabilire la tua identità. È lo Spirito Santo che abita dentro di te. Ed è da dentro che viene questa voce, non è da fuori. Dove abita lo Spirito Santo? Non sembrate convinti. Dove abita lo Spirito Santo? Noi siamo il tempio dello Spirito Santo. La voce di Dio non viene da fuori. Vedete, tutte le altre voci vengono da fuori. L'unica voce che viene da dentro è quella dello Spirito Santo. Tu camminerai, correrai, cadrai e ti rialzerai, farai cose straordinarie, farai cose di cui ti vergognerai, ma c'è soltanto uno che ha autorità di dirti chi tu sei realmente, ed è tuo Padre. Amen? Mi ricordo quando ero alle medie, avevo fatto una cosa brutta a scuola e fui espulso per un paio di giorni. E mi ricordo che quando entrai in macchina, dovevo ritornare a casa, mio padre mi aspettava al suo posto di lavoro, mi ricordo che entrai in macchina piangendo e pieno di vergogna. E per la prima volta a 12 anni, io dissi una parolaccia davanti a mio padre. Una parolaccia riguardante la mia vita, cioè dissi una parola brutta che riguardava me, io sono, e dissi una parola. E mio padre rimase colpito, perché era la prima volta, ma l'avevo detto proprio, ero arrabbiato con me stesso, mi sentivo in colpa per quello che avevo fatto. E mio padre, mi ricordo, mi guardò negli occhi e mi disse: non dire mai più questa parola, tu sei mio figlio, tu non sei così. E non ho, oggi, dopo, ne ho 47, dopo 35 anni, ancora ricordo quella parola che mi ha segnato in una maniera così forte, una semplice parola detta da mio padre in un momento di disperazione. Lui mi spiegò in pochissime parole: non sono gli eventi che determinano chi tu sei, sono io che lo decido. Io, tuo padre, dico chi sei tu. Neanche tu puoi dirlo. Spero che questa sia una rivelazione per qualcuno. Lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che non siamo figli di Dio. E questo spirito, dice la Bibbia, Dio lo ha mandato, l'ha fatto abitare dentro di noi, ed è da dentro che arriva questa voce. quando arrivano tutte le voci possibili e immaginabili attorno a te che cercano di confonderti, che cercano, scusate l'espressione, di imbastardire la tua immagine, l'immagine che tu hai di te stesso, cercando di portarti in confusione, pensando di farti credere che tu sei così per come ti sei comportato, così per come hai detto, così per l'errore che hai fatto, o addirittura così per i successi che hai, per le cose belle che tu stai facendo, tu non sei quello che fai, tu sei quello che lui dice che tu sei. E questa voce è costante e continua dentro di te. Lo Spirito Santo costantemente attesta al tuo spirito che tu sei sua proprietà. Alleluia. E se siamo figli, dice il versetto 17, siamo anche eredi. Dillo insieme a me. La mia eredità dipende dalla mia identità. Sono tre cose fondamentali: identità, eredità e autorità. Sono tre cose che riguardano la nostra posizione in Cristo. Non lo puoi meritare, non lo puoi guadagnare, è qualcosa che ti è stato dato una volta e per sempre. Questa è una buona notizia. Siamo abituati alle cattive notizie, questa è una buona notizia. Puoi fare un bel sorriso? Puoi fare un bel sorriso? Questa è una bella notizia. Se siamo figli, siamo anche eredi. Noi siamo figli del padrone. Noi siamo figli del capo. E lui ci ha dato l'autorità. Guardate, per ritornare in a questo argomento, andiamo un po' più in profondità. Se nei vostri appunti vedete appunto il capoverso che dice il pane dei figli, guardate in Luca al capitolo 15. Tutti quanti noi conosciamo la storia del figlio del prodigo, la parabola. Versetto 11, disse ancora, Luca 15:11, un uomo aveva due figli e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in un viaggio in un paese lontano, e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto in quel paese, sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Attenzione al verso 17. Allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece muoio di fame. Mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Trattami. Il figlio prodigo, essendo diventato consapevole della sua condizione, cominciò a considerare il ritorno a casa. Questo ritorno a casa produceva delle conseguenze nella cultura di quel tempo. Chi rinnegava, chi si faceva dare l'eredità in anticipo, è come se avesse rinnegato il padre e diceva che avrebbe, è come se dichiarava di non avere più, non voler avere più niente a che fare con la famiglia. Ok? Allora è importante comprendere che quando Gesù parla di questa parabola, lui sta parlando in una cultura ebraica impregnata della legge mosaica, dove sapevano che un figlio che si fa dare in anticipo l'eredità non può più tornare a casa. E Gesù racconta questa parabola proprio per fare comprendere che il padre non è come qualunque altro essere umano, ma che la porta di casa è e rimarrà sempre aperta per chiunque. Amen? La porta di casa è e rimarrà sempre aperta per chiunque, in qualunque momento, in qualunque istante. E questo figlio prodigo, Gesù gli fa dire queste parole. Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e invece sono qui a morire di fame? Allora Gesù fa dire al figlio prodigo questa pregherina di per ritornare a casa, per far comprendere che l'aspettativa di quel figlio era tornare a casa non più come figlio, ma come lavoratore. Non più per un'eredità, ma per uno stipendio. Solo per avere qualche briciola di pane. Guardate qui in questo passaggio in Matteo 15. Matteo 15, 21. Poi Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendogli: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. Ma egli non le rispose una parola. I suoi discepoli accostatisi lo pregavano dicendo: licenziala, perché ci grida dietro, vuol dire ci dà fastidio. Ma egli rispondendo disse: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e lo adorò dicendo: Signore, aiutami. Ma egli le rispose dicendo: non è cosa buona prendere il non è un è il pane, è il pane dei figli. Non è buono prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini. Ma ella disse: sì, Signore, però anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le rispose dicendo: oh donna, grande è la tua fede, ti sia fatta come tu vuoi. E in quel momento sua figlia fu guarita. Questo episodio ha fatto discutere nell'arco dei secoli tantissime persone, perché la gente non riusciva a capire il motivo per il quale Gesù fosse talmente distante da questa donna, quasi a fargli sudare, a farle sudare il miracolo. Ma ci sono dei motivi dottrinali di quel tempo, non voglio entrare in questo perché sarebbe una storia abbastanza lunga. Fatto sta che, per fare la storia un pochettino più breve, questa donna, che era una cananea e quindi non era un'ebrea, quindi che non faceva parte del popolo Israele, si presenta a Gesù chiamandolo figlio di Davide, cioè si presenta a Gesù come avrebbe fatto qualunque altro ebreo o giudeo, e Gesù è come se non le desse conto. Perché Gesù sa di avere a che fare con una donna cananea e quindi con una di quelle persone che non entravano nel patto di Abramo. Questa donna ha cercato di truffare Gesù. Gli ha chiesto un miracolo spacciandosi per una donna giudea. Ma questa donna era sirofenice. E Gesù lo sapeva. E Gesù ha detto: io sono mandato solo alle pecore perdute della casa di Israele, come per dire, vediamo ora che cosa mi dici, io so chi sei. E vedete, a volte una risposta, una mala risposta, una mancata risposta non è segno di cattiveria da parte di Dio nei nostri confronti, ma semplicemente perché vuole che noi ci spingiamo oltre e noi diciamo la verità come l'abbiamo nel cuore. Perché Gesù stava spingendo questa donna a manifestarsi per quello che lei realmente era. Cioè questa donna stava dicendo, si stava spacciando per un'ebrea e voleva ricevere un miracolo spacciandosi per una donna giudea. E Gesù subito l'ha fatto capire: io so chi tu sei. E se vuoi un miracolo da me, non devi bleffare. Se vuoi un miracolo, devi essere te stessa. E devi avere il coraggio di mostrare chi tu sei. Perché se tu stai chiedendo il miracolo sfacciandoti per ebrea, significa che hai paura di me e non conosci il mio cuore. E Gesù la porta a esporsi. E Gesù dice, se quando lei dice: Signore, ti prego, aiutami. E Gesù rincara la dose. dicendo: non è buono dare il pane dei figli e darlo ai cagnolini. Perché questa espressione è molto dura? Perché a quel tempo, nella cultura, ma ancora oggi nella cultura ortodossa ebraica, tutti i pagani, tutti coloro che non fanno parte del popolo di Israele, sono considerati dei cani. Poi vanno a casa di Tea, voglio dire, e vedono che i cani per niente mangiano a tavola con i padroni. Comprendete il tipo di cultura, chiaramente, che in cui si sta parlando, si sta attuando, si sta consumando questa storia. E lei alla fine cede e dice: anche i cagnolini mangiano le brece che cadono dalla tavola dei padroni. Quando lei dichiara realmente chi è, senza vergogna, Gesù la onora e la porta in alto. Dice: donna, grande la tua fede, che sia fatto come tu credi. Amen. Dobbiamo imparare a non nasconderci, a non apparire per quello che non siamo, perché tanto Lui conosce ogni cosa. L'uomo guarda l'apparenza, ma Dio guarda il cuore. Gesù, quando parla della liberazione o della guarigione, attenzione, Gesù lo sta paragonando al pane. Vi ricordate come Gesù ci ha insegnato a pregare? La preghiera del Padre nostro, c'è qualcosa che riguarda il pane, vi ricordate? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Che cosa è sto pane? Lo possiamo definire in tanti modi, ma la Bibbia, quando parla del pane, in maniera particolare parla della parola di Dio, quindi parla della parola fresca che lo Spirito Santo ti dà ogni giorno. Ma Gesù, parlando del pane in maniera particolare, ha a che fare, lo paragona alla guarigione e alla liberazione, che sono un diritto dei figli. Dillo insieme a me: io ho il diritto del pane. Il pane è un mio diritto come figlio. Non è buono dare il pane dei figli e gettarla ai cagnolini. Il pane non è una, come si può dire? Non è un favore che Dio ti fa. Quando i vostri figli si siedono a tavola e mangiano, potete considerare che quello che state facendo per loro è un favore per loro? Sì o no? Perché no? Cos'è in realtà? Sono i vostri figli i primi che vi diranno se non c'è che si mangia. Anzi, addirittura se in ritardi, ancora non è pronto. E qualcuno addirittura: ma perché, che hai fatto tutto il giorno? Avete mai sentito un figlio che fa alla madre: ma perché, che facisti? Sono i figli che tornano a casa per gli chiedi di gettare un sacchetto di spazzatura. Tutto io devo fare in questa casa. Vi è mai capitato? Quando tu benedici tuo figlio, non gli stai facendo un favore. Quando tu stai provvedendo per lui, non gli stai facendo un favore. Quando tu gli stai facendo, gli stai lavando i panni, stai andando a lavorare per portare lo stipendio a casa, non fai un favore ai tuoi figli. È un dovere dei genitori provvedere ai figli. Attenzione a questo, perché forse può dare fastidio. È dovere di Dio provvedere a te. Questa non è bellissima come espressione, però come figli ci facciamo arditi. Il pane è dei figli. Il pane è un tuo diritto ed è dovere del padre provvedere per te. Qualche amen molto timido nella sala, la maggior parte. Matteo capitolo 7, guardate. Matteo 7. No, non seguite seguite me. Vedete la differenza tra a volte leggere la Bibbia e seguire lo Spirito Santo? No, ma c'è scritto, no, scusa, segui me. Vabbè, ma qua c'è, segui me. Sì, però segui me. Matteo 7. Nove. Vi è tra voi qualche uomo che se suo figlio gli chiede del pane gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più, dillo insieme a me, quanto più, Andrea, dillo insieme a me, quanto più, quanto più. Il pane è dei figli. Troppi figli, ascoltatemi, perché forse vedrai, rivedrai la tua vita. Troppe volte ci siamo accontentati delle briciole. Troppe volte abbiamo vissuto come dei cagnolini sotto il tavolo, perché pensavamo che il pane era soltanto per dei VIP e per una casta particolare di super spirituali che dovevano mangiare, e noi ricevevamo soltanto le briciole, perché è giusto che si sazioni indi, che noi alla fine chi siamo? Poveri mortali, disgraziati e schifosi. Il problema fondamentale, noi abbiamo la sindrome del figliol prodigo. Siccome siamo coscienti di tutte le cose brutte, di come abbiamo vissuto nel passato, ma che cosa ci possiamo aspettare di nuovo? Un posto al comune. Mica possiamo pretendere il trono. Un posto al comune, uno stipendio minimo indispensabile, così ci possiamo accontentare. Ma catto un telefonino, ma catto una macchina, una rata di un televisore, un piccolo mutuo, non mi accontento, non pretendo tanto. E questa è la sindrome del figlio al prodigo. Padre, ho peccato davanti al cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami. E la Chiesa è piena continuamente di persone che dicono a Dio come devono essere trattati. Seguite? Siamo noi che dobbiamo dire a Dio come noi dobbiamo essere trattati. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Ma la storia, grazie a Dio, finisce in maniera diversa. Figlio il prodigo ritorna a casa. Il padre va ad abbracciarlo. Padre, ho peccato davanti al cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Non è arrivato neanche in tempo a dirgli tratto. State muto. Non lo dire. Per favore, te lo chiedo con tutto il cuore, non stabilire tu come tuo padre ti deve trattare. Lascia che sia lui a fare. Lui è buono e la sua benignità dura per sempre. Lui è più buono di me, lui è più buono di te, lui è più buono di tutti noi. E se tu gli chiedi del pane, lui non ti darà una pietra. E se tu gli chiedi un pesce, lui non ti darà una serpe. Se gli chiedi un uovo, non ti darà uno scorpione, scritto nel Luca, al capitolo 11. Perché lui è buono e lui vuole trattarti come figlio, perché se sei figlio, sei anche erede. E il modo in cui tu vivi darà gloria a Lui, non a te. Noi ci accontentiamo, noi possiamo anche accontentarci, ma non andiamo in giro a dire che è Dio che ci tratta così. Perché il pane è dei figli, non degli estranei. Amen. Il pane appartiene ai figli. Non di solo pane vivrà l'uomo, ha detto Gesù, ed è scritta una parola riportata dal Deuteronomio, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. La parola di Dio per la nostra vita è pane, è come una manna, è un cibo quotidiano che dà e sazia la nostra anima e il nostro spirito. Ma quando Gesù parla del pane, lo riferisce in maniera particolare alla guarigione, lo riferisce in maniera particolare alla provvidenza di Dio per la nostra vita. Smettiamo di far passare Dio come qualcuno che ha la mano tirata, che non vuole venirti troppo, se no tu ti inorgoglisci. Io ho sentito troppo spesso questo tipo di insegnamenti. Dio non ti può benedire troppo perché lui ha paura che tu ti inorgoglisci. Ah, Dio ha paura. Ora Dio ha paura. Dio non ti vuole guarire perché questa malattia ti mantiene umile. Ah, ti mantiene umile la malattia. Caspita. Quindi la guarigione mi fa diventare orgoglioso. E viviamo continuamente con questa forma mentis di un'immagine corrotta e contorta di Dio. Di questo padre che non vuole mai sbilanciarsi troppo, no? Perché magari gli fa troppo male a mio figlio. Guardate cosa è scritto in Romani al capitolo 8, al versetto 32. Romani 8, versetto 32. Certamente colui che non ha risparmiato suo figlio, il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Cioè, se il padre ha dato la cosa più preziosa che aveva, fratelli, stiamo stabilendo un principio fondamentale. Dio è ricco ed è ricco verso tutti quelli che lo invocano, dice Paolo ai Romani, qualche capitolo dopo. Colui che non ha risparmiato suo figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Come per dire, Dio ti ha, come per dire, tuo padre ti ha regalato la macchina e si crea problemi se ti deve mettere il profumo prima di dartela. Sono sempre le campane. È come se tuo padre ti regala una casa e si crea i problemi se mettergli lo zerbino fuori oppure no. E già abbiamo speso 250.000 euro, non posso darti 2 euro di zerbino, perché ho già speso 30.000 euro per una macchina, non posso spendere 50 centesimi per metterci pure il profumo. Vuoi, non ti basta la macchina, pure il profumo. Comprendete di cosa stiamo parlando? Nostro Dio e Padre meraviglioso ha provveduto il perdono dei peccati per tutta l'umanità, passata, presente e futura, e si dovrebbe creare un problema per darti una guarigione o per liberarti da qualche problema spirituale o per provvedere per una situazione economica o per fare qualche miracolo. E non ci rendiamo conto che tutto questo è dentro la nostra eredità. È dentro la nostra eredità. È come se si prepara un banchetto straordinario. Apriamo il Salmo 23. Un banchetto straordinario, e io mi devo creare il problema se devo chiedergli un altro un po' più di sale. No, il sale ti fa male. Come il sale mi fa? Tutta questa cosa mi farà esplodere il fegato, il colesterolo alle stelle, il diabete dall'altro lato, e mi crea problemi per un poco di aceto. Noi a volte consideriamo realmente Dio come un essere umano. Avete ascoltato le espressioni del tipo Dio si è stancato di questa cosa? Dio si è stancato di questa situazione. No, Dio non si stanca, perché Dio è Dio e noi no, grazie a Dio. Se siamo eredi, siamo anche, se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio. La nostra eredità dipende dalla nostra identità, non è una questione di merito in più. Una guarigione in più nella tua vita non cambia chi sei. e non farti dire da nessuno, insegnare da nessuno che Dio non vuole guarirti, che Dio non vuole provvedere, che Dio non vuole fare un miracolo perché è preoccupato del fatto se magari tu ti inorgoglisci. Ci fu un appello una volta di una donna che si fece avanti, questo predicatore che era usato da Dio nel soprannaturale, e chiese a questa donna, si fece avanti e disse: sorella, per cosa vuoi che preghiamo? E lei disse: io ho un tumore e i medici mi hanno detto che non c'è alcuna speranza. E lui ha detto: ok sorella, allora preghiamo. Lei disse: no, perché questo tumore me lo ha dato Dio, perché lui vuole che io sia umile e non mi inorgoglisca. E lui mi fa: allora preghiamo che muori più velocemente. No fratello, che stai dicendo? Disse: scusami, te lo ha dato Dio, qualche cosa di buono farà. E disse: ma tu vai dai dottori, ti stai curando? E lei disse: certo che mi sto curando. E lui gli disse: ipocrita, perché cerchi di liberarti da qualcosa che ti ha dato Dio? Perché se te lo ha dato Dio è buono ed è accettevole e lo dovresti vivere con gioia e non dovresti neanche chiedere preghiera. E questa donna andò un po' in confusione, non perché lei fosse cattiva, orgo, ma perché gli era stato insegnato così. Le era stato insegnato che la malattia veniva da Dio e che se queste cose arrivavano Dio non poteva fare niente, oppure che certe cose Dio le usava per insegnarci ad essere più umili. La Bibbia dice che Dio e Gesù è stato unto di Spirito Santo e di potenza, è andato attorno facendo del bene, guarendo e sanando tutti quelli che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Dice Giovanni: per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. E certe opere devono continuare ad essere distrutte nel nome di Gesù. Alleluia. Si pregò per questa donna, finalmente, e il suo problema non era la malattia. E io mi rendo conto che a volte per noi il nostro problema non è il problema, ma è il modo in cui lo stiamo affrontando. Chissà cosa Dio mi vuole insegnare da questo momento di povertà. In Sicilia c'è un detto che dice: la povertà non è vergogna. E qualcuno ha aggiunto: sì, ma manca in brio. Dice: no, non mi vergogno di essere povero. Dice: ma manco puoi essere un orgoglioso però. Come per dire: Dio vuole che io sia povero. No, 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 Dio non vuole. Dio vuole che tu possa vivere bene, questo è il motivo per il quale sei stato creato. Dio non ti ha creato per soffrire, le sofferenze non vengono da Dio. Ci sono cose sicuramente che magari non capiamo, che non riusciamo ad affrontare, per carità, ci sono delle situazioni a volte che accadono che noi non riusciamo a gestire, ma questo non cambia quello che papà vuole per la nostra vita. E ci rendiamo conto che il problema fondamentale non sono i nostri problemi, ma il modo in cui noi lo affrontiamo. Vi immaginate con tutti i falsi che ci sono all'INPS, tutti i falsi invalidi oggi, se venisse Gesù cosa succederebbe? No, non pregare per me, che prendo la pensione. Io mi sono trovato di fronte a determinate situazioni. No, no, parlo dei veri, parlo di persone che non volevano che si pregasse per loro. Io ho visto persone guarite davanti ai miei occhi per le quali abbiamo pregato e dicevano: e ora chi glielo va a dire all'INPS? Perché dice: se faccio la controdenuncia ti pensano che io li ho truffati per tutto questo tempo. Ma c'erano delle carte medie che non potevano andare contro. E vedete, a volte ci sono degli interessi che non ci permettono di essere a volte onesti, che non ci permettono di essere noi stessi, che non ci permettono di poter vivere con tranquillità la benedizione di Dio nella nostra vita. C'è poco da fare. Salmo 23, guardate. Salmo 23. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà o mi manca. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli è colui che ristora la mia anima e mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Oggi il problema più grande è che se stiamo affrontando dei problemi o stiamo affrontando delle situazioni di magari di mancanza di salute o mancanza di benedizione economica nella nostra vita, ci sarà sempre qualcuno che ti dirà: cosa hai fatto? Perché sta succedendo questo? Perché hai questa malattia? Perché hai problemi economici? Perché hai dolore di testa continuamente? Perché ti è morto il cane? Perché hai problemi con tuo marito? E perché la vicina? C'è sempre qualcuno che è pronto a cercare di spiegarti che se hai un problema è colpa tua. Ci sono situazioni che non dipendono da noi, ma da noi dipende il modo come possiamo viverlo, sicuramente. Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra e della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Tu sei con me. La malattia non è il giudizio di Dio sul mio peccato. Sono situazioni contingenti, ci sono situazioni particolari nelle quali mi posso trovare, ma io sono cosa che nella valle dell'ombra della morte potrò confidare in colui che non mi giudica e non mi condanna, ma in colui che mi tirerà fuori da questa valle e che mi farà vedere la luce in questa situazione. Troppo spesso siamo lì a cercare di capire il perché le cose stanno accadendo. Smettiamola di cercare il perché anche nella vita degli altri. Gli altri hanno bisogno di essere incoraggiati nel momento in cui si trovano nella valle dell'ombra della morte, perché ci saranno mille persone che li faranno sentire in colpa, che li faranno sentire inadatti, che li faranno sentire inadeguati, che li faranno sentire schiacciati nel loro senso di colpa, nella loro responsabilità. E ci sarà sempre bisogno di qualcuno che li prenderà per mano e gli dirà: non ti preoccupare, io sono con te, ci sono passato prima di te. La vedremo insieme la luce in questa situazione. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Dio non aspetta che tu arrivi nella valle dell'ombra della morte per darti un colpo di bastone nella testa. Il suo bastone ti tira fuori dalla valle, non ti lascia lì stecchito. E il versetto 4. Il versetto 5, scusate. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Quando noi siamo di fronte a dei nemici e siamo in battaglia, non significa che abbiamo smesso di essere benedetti e che abbiamo smesso di essere figli di Dio, o che necessariamente c'è qualcosa che non va nella nostra vita. Si chiama vita, e la vita riserva tante sorprese. Se tu cammini per una strada e prendi una buca e si spacca il copertone, non è perché tu hai peccato, è perché il comune non ha chiuso quella buca. Non è colpa tua. Se qualcuno passa col rosso e ti investe, non è perché hai commesso qualcosa di sbagliato, è perché magari quello era ubriaco, non ha visto il rosso. Si chiama vita. E nella vita non possiamo controllare tutti gli eventi. Se mi becco un raffreddore perché sto con la gola scoperta mentre ci sono 2 gradi, non è uno spirito di infermità, è uno spirito di bestialità mio. Non devo cacciare lo spirito di infermità, devo fare un esame di infermità mentale. Se mi mangio 1,5 metri di salsiccia al peperoncino e il giorno dopo sto tutto il giorno in bagno, non è uno spirito di infermità. Ho un problema io di ingordigia. Non c'entra Dio, non c'entra il demonio, non c'entra nessuno, siamo noi. Si chiama vita. Dobbiamo imparare a gestire gli eventi, a smetterla di lamentarci e imparare a vivere. tu apparecchi la mensa davanti a me in presenza dei miei nemici. Siamo pieni di nemici, e i nostri nemici non sono fatti di carne e sangue. Tua suocera non è tuo nemico. Viva le suocere. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, disse Paolo, ma è contro principati, potestà, dominatori di questo del mondo di tenebre, spiriti che operano al presente nei luoghi celesti. I nostri nemici, il nostro combattimento non è contro le persone. Tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici, e quando ci sarà qualcuno che ti dirà: che cosa hai fatto? Perché ti sta capitando questo? E ci sarà sempre qualcuno che ti farà sentire in colpa. Tuo padre invece dice: vieni con me a mangi, assettiti e mangi. Comprendete di che cosa stiamo parlando? Nostro padre ci tratta in maniera diversa. Tu apparecchi una mensa davanti a me in presenza dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Guardate il verso 6, straordinario. E per certo, dillo insieme a me, per certo. Per certo significa in ebraico per certo. Un'altra frase è certamente, oppure amen, è così. Amen, è così. Beni e benignità mi accompagneranno la domenica quando vado in chiesa. No, tutti i giorni. Questa parola, i beni e benignità mi accompagneranno. Ah, questo voglio far godere qualcuno stasera. Nel testo ebraico significa: beni e benignità mi perseguiteranno. Dillo: perseguitami con i tuoi beni e le tue benignità, fino al punto di dire: basta, non ne posso, basta, non ne posso. Beni e benignità mi perseguiteranno, mi correranno dietro. Tu non hai nemici alle calcagna, tu hai la benedizione alle calcagna. Tu non hai dei nemici che ti perseguitano, tu hai le benedizioni di Dio che ti perseguitano. Perché i nemici non ti perseguitano, i nemici sono sotto i tuoi piedi. Per favore, cambia mentalità, cambiamo mentalità, smettiamola di sentirci perseguitati, perché non lo siamo. Don, don, è l'ultima, le conosci tutte, te. Noi soffriamo di questo della sindrome della persecuzione. Stanno arrivando. Quanti di voi hanno detto: no, no, ce l'hanno tutti con me? Oggi pare che ce l'abbiano tutti con me. Tutti per strada, tutti. C'è quello che mi cammina lento davanti, c'è quello che mi taglia la strada, c'è quello che mi ha rubato il parcheggio, c'è quello che mi suona continuamente. Ce l'hanno tutti con me. Poi arrivi al lavoro e c'è i colleghi che ce l'hanno con te. Arrivi a casa e ce l'hanno pure con te. Accendi la televisione e ce l'hanno pure con te. Apri il giornale, vedi un necrologio con il tuo nome e il tuo cognome, ce l'hanno pure con te. Io so una cosa, che quando Gesù camminava erano i demoni che dicevano: perché ci perseguiti? Sei venuto anche qui a tormentarci. Fratelli, io so solo una cosa, che se noi cambiassimo realmente la nostra mentalità e cominciassimo a vivere da re e da figli di Dio realmente nella nostra mentalità e nel nostro modo di fare, le cose comincerebbero a cambiare realmente. Smetteremmo di sentirci perseguitati e cominceremmo a sentirci noi persecutori di qualcun altro. Sei tu venuto qui prima del tempo a tormentarci? cacci, gridavano i demoni, e la risposta di Gesù è: sì, sono venuto qui prima del tempo a tormentarti. Io voglio che tu questa sera possa uscire da questo luogo dichiarando: io sono il peggiore incubo che il diavolo possa avere nella sua vita. Sono io che sono il suo incubo, non lui. La mia vita sarà una persecuzione costante e continua per le sue opere. E finché vivrò, finché avrò un alito di vita dentro di me, io distruggerò le opere del diavolo in ogni luogo e in ogni tempo. Non dobbiamo cambiare mentalità. Beni e benignità ci perseguiteranno tutti i giorni della nostra vita. Ed io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Alleluia. Dobbiamo levarci la mentalità del servo e cominciare a pensare da figli. Dobbiamo levarci la mentalità del lavoratore salariato e cominciare a pensare da erede. Noi siamo tornati a casa come figli e vogliamo continuare a mantenere una posizione da lavoratori salariati. E il Padre ci mostra tutte le benedizioni e continua a dire: no, non sono degno. No, non sono degno per quello che ho fatto ieri. No, non sono degno. E continuiamo ad indietreggiare. Ricordo una volta, mi diceva sempre mio padre, mi raccontava questa storia quando lui si lamentava da giovane di quello che non andava in politica, di quello che non andava nell'economia, di quello che non andava nella società. E mio padre si lamentava di Tizio, di Caio, di Semprone. Un giorno mio nonno disse: ehi, fammi un favore, smettila di lamentarti. Perché finché ci saranno persone come te che hanno dei talenti, che hanno dei doni, ma che non fanno niente, saranno sempre gli altri ad andare avanti a distruggere tutto. Se tu hai qualcosa e sai di avere qualcosa, mettiti in discussione, mettiti al lavoro e cambia tu il mondo. Ma smettila di lamentarti per quello che succede, perché finché tu non vorrai fare niente, non hai neanche il diritto a lamentarti. Se quelli che hanno i talenti si tirano indietro, andranno avanti sempre quelli che non hanno niente e che renderanno sempre, sempre più mediocre e peggiore la nostra società. E noi per questa forma di falsa umiltà, non sono degno, non sono degno, no, non sono pronto, però continuiamo a giudicare chiunque fa le cose, chiunque sta là davanti. Non vogliamo farci avanti, però giudichiamo chi è avanti. Dobbiamo cambiare la nostra mentalità, dobbiamo cambiare il nostro modo di approccio alla vita. Gesù insegna che l'unico modo per uscire fuori dall'ansia e fuori dalla lamentela è il regno di Dio. Vive nel regno di Dio. Guardate in Matteo al capitolo 6. L'abbiamo trattato altre volte. Matteo capitolo 6. Matteo capitolo 6. Versetto 28. Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno. Non il campo, uno di loro, un fiore. Salomone in tutta la sua gloria non fu vestito come uno di loro. Attenzione al versetto 30. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, uomini di poca fede? Sapete che cosa mi parla qua? Che Dio è il più grande sprecone che esista sulla faccia della terra. Neanche Salomone in tutta la sua gloria è stato vestito come un solo fiore, eppure Dio continua a creare miliardi e miliardi e miliardi di fiori che oggi ci sono e domani. La mia domanda è: perché tutto questo spreco? Perché tutto questo spreco? È come se noi stessimo chiedendo a Dio di farci, come se stessimo chiedendo a nostra madre di farci mangiare ogni giorno riso scotto in bianco con un po' di olio. Perché basta con la salsa? Basta la carbonara, no? Rigatoni all'arrabbiata, taglia tenda allo scoglio. Roast beef, lasagna. Perché tutto questo spreco? E tua madre ti dirà: ma sei scemo? Non è uno spreco. E perché ti fa bene, e anche perché è bello cambiare i sapori giornalmente. Perché ti crei il problema che tuo padre non possa prendersi cura di te se lo fa giornalmente con tutta la creazione? Tu vedi quel tramonti? E il giorno prima era diverso. E il giorno prima ancora era ancora diverso. E domani, noi abbiamo a che fare con un padre creatore che non smette mai di creare e che vuole continuamente sorprenderti. Perché? Perché ti ama. Amen. Oggi a tavola parlavamo del fatto: ma ci saranno i cani nel paradiso? Fratello, un giorno non avremo più bisogno di tutte queste cose, non avremo più bisogno di vestiti, non avremo più bisogno di case, non avremo più bisogno di animali, non avremo più bisogno di queste cose effimere, perché saremo perfetti. Ah sì? Se noi andiamo alla Genesi, noi ci rendiamo conto che Dio, prima di creare l'uomo perfetto, ha creato gli animali e ti ha fregato. Prima di creare l'uomo perfetto, che non aveva bisogno di niente, ha creato i colori, ha creato gli odori, ha creato i sapori. Se l'uomo che era perfetto non aveva bisogno di niente, perché ha dovuto creare tutte queste? Faceva un mondo in bianco e nero. Quattro pesci. Adamo su una roccia ed Eva su un'altra roccia. E buona, tanto siete perfetti, e divertiti di aver riempito il mondo. Ci saranno gli animali in cielo? Certo che ci saranno gli animali. Ci saranno le piante, ci saranno tutte. Perché noi non saremo in cielo. Ci saranno nuovi cieli e nuova terra. E li abbiamo fregati noi. Noi dobbiamo smetterla di pensare di avere a che fare, di pensare di avere a che fare con un Dio che non è interessato alle nostre cose, alle cose che non gli interessano, alle cose che non interessano. Noi pensiamo sempre che noi siamo troppo, che le nostre cose non sono importanti, quindi Dio non le considera. Quindi alla fine Dio si deve sempre occupare delle cose più importanti e delle cose più interessanti. No, perché devo disturbare Dio per il mio mal di testa? Dio a quest'ora è più impegnato a curare malattie molto più gravi. No, tu sei suo figlio, il tuo mal di testa è importante per lui. Se tu non riesci a dormire la notte, è importante per lui. Se tu hai sempre l'ansia e sempre la paura di non arrivare a fine mese con i soldi, è importante per lui. Se hai problemi con il tuo cane, è importante per lui. Se hai problema con un unghio incarnito, per lui è importante. Se hai problemi con una malattia incurabile, ha la stessa importanza. Perché? Perché lui è papà e lui si prende cura di te. E tutto quello che lui ha è tuo. E voglio concludere con questo principio, il concetto fondamentale. Guardate in Giovanni al capitolo 16. ti ha guarito il coniglietto, che Dio strano, mamma mia. Come fai a dirlo, Dio mi ha guarito il coniglietto? Dai, come si fa? Tu metti una cosa di questa su Facebook, sei tacciato per eretico, per pazzo. Vai in chiesa o vai al circo, non lo so. Poi a chi che puoi confessare che Dio ha guarito la tua pianta che stava morendo? Sai che le piante subiscono il tuo umore? Che se tu sei depresso e sei infelice, tutte le piante ti appassiscono? E qualunque cosa tocchi ti appassisce? Stai attento a non toccare tutto, perché appassisce tutto. E perché ridete? Andrea, perché ridi? Perché tu non sei depresso. Quando tu sei felice, quando tu vivi bene, quando vivi in armonia con Dio, con papà, con te stesso, con tutto quello che lui mette attorno a te, tutto prende vita, tutto prende colore. Amen. Tutto prende colore. Guardate qui in Giovanni al capitolo 16, versetto 12: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che il Padre ha sono mie, per questo ho detto che Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Questa parola annunziare nel testo greco può essere anche tradotta con la parola comunicare, cioè Egli prenderà del mio e ve lo metterà a disposizione. Quando si parla delle eredità, la prossima volta cominceremo a parlare dell'autorità, ok? La prossima volta cominceremo a parlare in maniera molto forte su quello che è in maniera particolare proprio il soprannaturale nella vita del credente, ok? Abbiamo bisogno di questo, di vivere una vita soprannaturale, di vivere una vita di miracoli, di vivere cose che occhio non ha ancora visto, amen? Cose che orecchio non ha udito, cose che ancora non sono viste. Abbiamo bisogno di realizzare cose straordinarie, cose meravigliose. Tu dovrai essere chiamato dalle persone che ti diranno: ho problemi a casa mia, ho problemi spirituali, mi si muovono gli oggetti, i miei figli non riescono a dormire, vediamo delle ombre, situazioni, e le persone dovranno chiamare te e tu andrai a pregare nel nome di Gesù e dare libertà ai prigionieri nel nome di Gesù. Le persone chiameranno te per andare negli ospedali a vedere i miracoli, a vedere situazioni sistemarsi in maniera straordinaria. Questo ha a che fare con la nostra eredità. Abbiamo ricevuto l'eredità e in questa eredità c'è l'unzione dello Spirito Santo, c'è l'autorità che abbiamo nel nome di Gesù. L'autorità del nome di Gesù non dimostra chi tu sei, dimostra quello che Lui è nella tua vita. Perché il diavolo non ha paura di te, ha paura di Cristo in te. E quando Gesù si muoveva, i demoni gridavano, dicevano: sei tu venuto prima del tempo a tormentarci? Sapete che la nostra presenza nei luoghi molto spesso è un tormento per il diavolo? Non sono i demoni che tormentano te, sei tu che tormenti loro. Devi imparare a prendere questa posizione di fede. Io sono un figlio di Dio. Io ho l'eredità di Cristo nella mia vita e mi muovo nel suo nome, nella sua autorità. E nel nome di Gesù ogni ginocchio si piegherà. E lo Spirito Santo che è stato mandato fa questo lavoro continuo e costante. Prende e dà. Prende e dà, prende e ti comunica, prende da Gesù e rilascia nella tua vita. E qua è scritto, versetto 15: tutte le cose che il Padre ha sono mie, per questo ho detto che Egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. E voglio concludere con delle cose che riguardano in maniera particolare proprio l'eredità di Gesù. Ciò che è suo è che lui ha detto, ciò che è mio lo do pure a voi. Guardate in Giovanni 14, concludiamo, dai. Giovanni 14, 26, velocemente. Giovanni 14, scusate, il versetto... Giovanni 14, versetto 26. Il Consolatore, lo Spirito Santo del Padre, manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come il mondo la dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Gesù ha detto, io vi lascio la pace, vi do la
mia pace.
Voglio che tu chiudi gli occhi un attimo e tu dici dentro di te, io ho la stessa pace di Gesù.
Io ho la pace di Gesù
dentro di me.
La pace di Gesù è dentro di me.
Guardate al capitolo 15, più avanti. Versetto 10-11. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. La mia pace, la mia gioia. Se noi solo vivessimo con queste due cose, cioè sarebbe una vita miracolosa, dove le persone possono vedere nella nostra vita, guardandoci negli occhi, la pace di Gesù e la gioia di Gesù. Il regno di Dio, dice Paolo, non consiste in mangiare e in bere, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Non finisce qui, guardate il capitolo 17. Il versetto... versetto 22. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Noi abbiamo ricevuto la sua pace, la sua gioia e la sua gloria nella nostra vita. Ora, non so se ho mai predicato sulla gloria di Dio. No. Vedete, ci sono dei concetti talmente sbagliati che riguardano la gloria di Dio. A cosa serve la gloria di Dio? Molto spesso noi pensiamo la gloria di Dio sono i miracoli che noi riceviamo, no? Ho visto la gloria di Dio, oppure abbiamo visto Dio veramente la sua gloria, abbiamo visto le persone riempite, guarite, liberate, abbiamo visto dei risultati e abbiamo chiamato questo la gloria di Dio. Non ho molto tempo per descrivere questo, ma quando la Bibbia parla della gloria di Dio, in realtà non parla di ciò che Dio fa, parla di ciò che Dio è. Quando parla della gloria di Dio, parla della natura di Dio, parla della natura di Dio, parla di ciò che Lui è realmente. Ora, Gesù ci sta rivelando qualcosa di straordinario qua al versetto 22. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché... Vedete, uno dei grandi problemi che noi abbiamo a volte con i miracoli, con il soprannaturale, forse anche questo è uno dei motivi perché ne vediamo poco, è perché lo usiamo per portare avanti noi stessi. Noi usiamo la gloria di Dio per promuovere il nostro ministero, la nostra dottrina. Noi pensiamo che Dio fa miracoli e quindi sta mettendo un amen su quello che noi insegniamo. Quindi Dio è d'accordo con quello che insegna, quindi lo dimostra con i miracoli. E usiamo la gloria, il soprannaturale, semplicemente per portare avanti le nostre ideologie, il nostro modo di pensare, il nostro nome, la nostra targa. Ma Gesù ha detto, io ho dato loro la gloria affinché siano uno. La gloria di Dio non serve per distinguerci, serve per unirci. Non serve per farci sentire l'uno migliore dell'altro, l'uno inferiore all'altro. La gloria di Dio serve letteralmente ad unificarci, a farci sentire famiglia. Lui ha dato a me la sua gloria, Lui ha dato a me la sua natura, Lui ha dato a me tutto ciò che Lui è. Come posso sentirmi maggiore di te se Lui ha dato a te la stessa cosa che ha dato a me? Io non posso glorificare me stesso, io posso glorificare il suo nome, perché se l'ha fatto nella mia vita, allora lo può fare nella vita di chiunque altro. Lui ha dato a me la sua pace, Lui ha dato a me la sua gioia, Lui ha dato a me la sua natura. Come posso utilizzare l'amore per prevaricare su qualcuno, se l'amore è proprio quello che mi mette invece al servizio degli altri? Come posso utilizzare le cose di Dio per specularci sopra, se quello che mi è stato dato invece in realtà mi è stato dato per rendermi più responsabile nell'amare e nell'essere più accondiscendente verso le persone che magari non la pensano come me? Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno, come tu ed io, Padre, siamo uno. Non possiamo utilizzare la gloria per i nostri scopi personali, o per il nostro piacere, o per il nostro nome. Noi dobbiamo lavorare affinché tutto quello che Lui ci ha dato, tutto quello che Lui ci ha dato, possa servire per unire, non per escludere, ma per includere, non per fare sentire le persone allontanate, ma per farle sentire amate ed accettate. E se Lui l'ha fatto con me, perché non dovrebbe farlo con te? Io non sono più speciale. Se Lui l'ha fatto con te, perché non dovrebbe farlo con qualcun altro? Tu non sei migliore. Davanti agli occhi del Padre siamo tutti figli. Amen. E quando noi comprendiamo la nostra eredità, noi la mettiamo al servizio degli altri. Io oggi ho pace, forse non ho molta gioia, non la sento ancora. Però se tu hai gioia, servimi per favore, io ti servirò con la mia pace. Forse io non mi sento molto straordinario in questo giorno, però posso credere per un miracolo nella tua vita. Tu magari prenditi cura di me sotto un punto di vista, e io mi prenderò cura di te sotto un altro punto di vista. Vedete i doni che Lui ci dà, le cose che Lui distribuisce, e affinché le possiamo vivere per unirci e intersecarci gli uni gli altri e servirci gli uni gli altri, affinché Cristo sia glorificato e il corpo di Cristo ne riceva tutto il beneficio. Alleluia. L'ultimo verso, ve lo prometto che è l'ultimo. Efesini 4, versetto 16, parla di Cristo, ok? Leggiamo dal verso 15. Efesini 4, dal verso 15. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo. Dillo insieme a me: voglio crescere in ogni cosa. Noi dobbiamo crescere in ogni area della nostra vita. Io voglio crescere in ogni cosa. E non posso farcela da solo. Io ho bisogno di voi. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno, disperato bisogno, gli uni degli altri. Posso dipendere da Dio? Certo, devo farlo. Ma devo anche sapere che non sono solo. E tu devi sapere che non sei solo. La tua vita non dipende da me, dipende da Dio. Ma insieme possiamo fare un grande lavoro. Versetto 16. Dal quale, quindi da Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Dobbiamo smetterla di credere che la crescita del corpo viene fatta dai predicatori. Non è così. Non lo è mai stato e mai lo sarà. La crescita del corpo dipende da ognuno di noi, secondo il contributo di ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte. Noi
cresciamo, dice qua, produciamo crescita. Il tuo contributo è importante per la crescita del corpo di Cristo. Noi abbiamo bisogno che tu cresca in ogni cosa. Il corpo ha bisogno che tu cresca in ogni cosa. Il mondo, Novara, Torino, Milano, Domodossola, qualunque parte dove tu abiti, quella parte dove Dio ti ha posto, ha bisogno che tu cresci in ogni cosa, che tu sia edificato. Quella zona, quell'area geografica dove Dio ti ha posizionato, ha bisogno che tu viva una vita da figlio, pienamente cosciente del fatto che sei figlio e che sei erede di Dio e coerede di Cristo. Pienamente cosciente che tu non solo sei figlio, non solo hai un'eredità, ma che hai autorità. Sai che tu sei l'autorità di Dio nel territorio dove sei? Tu sei l'autorità di Dio nel posto dove Dio ti ha messo. Nel tuo posto di lavoro tu sei l'autorità di Dio. Tu hai autorità spirituale nel posto dove Dio ti ha messo. Nella tua famiglia, forse sei l'unico credente, tu sei l'autorità. Sacerdote o sacerdotessa, non ha importanza, tu sei un'autorità e il diavolo deve rispettare la tua autorità. Tu devi prendere posizione, cominciare a fare delle dichiarazioni di fede e cominciare a dichiarare da oggi in poi, qui cambia la musica, sono io che decido. Da oggi in poi non è più il diavolo che decide, sono io che decido. Nel nome di Gesù si farà in accordo a quello che Dio dice. E io sono il canale della benedizione e dell'autorità di Dio ovunque io mi trovo. La prossima volta parleremo dell'autorità, parleremo di come muoverci, parleremo di come comprendere determinate situazioni spirituali. Faremo tanti esempi, vi garantisco, sarà una grande sfida, perché il problema più grande non è quello che diciamo, il problema più grande è realizzarlo, viverlo, uscire da qua e dire da oggi in poi io voglio vivere da re. Non mi lascerò più prendere in giro dal nemico, io sarò la sua tortura. Al momento in cui io mi sveglio sarò un incubo per lui, anche mentre dormo sarò un incubo per lui, perché anche mentre dormo sognerò di distruggere le sue opere. Alleluia. Alziamoci un attimo, dai. Alleluia. Prendiamoci per mano, dai, anche nel corridoio, prendiamoci per mano. Il problema non è il problema, ma è il modo in cui noi lo affrontiamo. Il problema non è la malattia, ma è il modo in cui noi lo affrontiamo. Il problema non è la situazione economica, ma il modo in cui noi l'affrontiamo. Il problema non è il problema che noi stiamo vivendo, ma il modo in cui noi l'affrontiamo. Ci sono cose che forse non riusciremo a cambiare, perché non dipendono da noi. Però tutto quello che dipende da noi, noi dobbiamo prenderlo in mano e trasformarlo nel nome di Gesù. Alleluia. E tu e Dio dobbiamo decidere quest'anno di essere agenti di cambiamento. Siamo noi che determineremo il cambiamento, non lasceremo più che le situazioni ci sfuggano dalle mani. Situazioni che possiamo gestire, le dobbiamo gestire con la sapienza di Dio e in maniera particolare con l'autorità che Lui ci ha dato. Il nemico non potrà più prendersi gioco di noi o fare quello che vuole nel nome di Gesù. Quest'anno la musica cambia, quest'anno la mia vita cambia, quest'anno prenderà una direzione di eccellenza, e anche se certe situazioni non riuscirò a gestirle, io so solo una cosa: davanti a me c'è il meglio e non il peggio. Alleluia. Quindi voglio chiederti un attimo di raccogliamoci un attimo in preghiera e chiediamo allo Spirito Santo. Forse ci sono delle decisioni che tu devi fare e che devi prendere. Tu sai forse che devi andare in una determinata direzione e non hai il coraggio, non hai la forza, però tu sai ormai sai che quella è la direzione che Dio ti sta dando. Quest'anno devi andare, quest'anno devi prendere quella direzione. Dio ha preparato il meglio per te. Non devi più dare spazio al nemico, non devi più permettergli di rubarti cose, terreno, situazioni. Devi prendere la tua posizione nel nome di Gesù e fare in modo che veramente la presenza di Dio possa manifestarsi e possa essere visibile nella tua vita, nelle aree della tua vita, lì dove è possibile, lì dove, dove certe cose dipendono da te. È importante che noi prendiamo queste decisioni. Vivi da figlio e non più da servo. Vivi da erede, non più da lavoratore salariato. Vivi pienamente cosciente della tua autorità e dell'autorità che Lui ti ha dato. Non vivere più chiedendo scusa di ogni cosa che succede o di ogni cosa che devi prendere nella tua vita.
Oh, yeah.
dichiaro insieme a me stasera, la mia vita sta cambiando. La mia vita sta cambiando. I miei occhi si stanno aprendo. Il mio cuore sta comprendendo. Sarò alla testa e non alla coda. Sarò in alto e non in basso, così per come papà mi vuole. Vivrò da figlio e non più da servo. Lavorerò con la mia eredità e non con uno stipendio. Non avere paura di lasciarti guidare per mano dallo Spirito Santo. Fidati di Lui. Fidati dello Spirito Santo. Ci sono delle profondità che ancora non conosci. Ci sono delle altezze che ancora non hai visitato. Ci sono delle ricchezze che ancora non hai contemplato. Lascia che Lui ti riveli ancora una volta la verità su di te. L'unica verità che conta è quella che Lui ha da dire su di te. Non sono i risultati che determinano chi sei. Non sono né i tuoi successi né i tuoi fallimenti. È solo Lui che ha l'autorità di dirti chi sei in realtà. prega per la persona che è accanto a te in questo momento. Ognuno di noi ha bisogno di essere incoraggiato, ognuno di noi ha bisogno di essere sostenuto in preghiera, con amore, con grazia, con umiltà. Senza giudizio e senza condanna. Alleluia. Padre, noi preghiamo questa sera gli uni per gli altri. Riconosciamo, Padre, a volte la nostra difficoltà a vederci con i tuoi occhi, ma questa sera noi preghiamo nel nome di Gesù che i nostri occhi si aprano, che gli occhi del nostro intendimento lo possano comprendere in maniera definitiva chi siamo noi per te, come tu ci vedi, come tu ci consideri, quanto tu ci ami, quanto siamo preziosi per te, quanto tu tieni a noi. Oh Padre, voglio pregarti che ogni mio fratello, ogni mia sorella, io stesso, che possiamo avere la piena consapevolezza della nostra identità, di chi siamo, di quello che tu ci hai fatto diventare in Cristo, e che tutto questo non dipenda dalle nostre abilità. Padre, facci comprendere qual è la nostra eredità, quanto siamo ricchi in te, quanto spesso viviamo come dei poveri, come dei mendicanti spirituali, cercando di respirare delle briciole sotto i tavoli, mentre siamo chiamati a sederci alla tavola del Padre. Oh Padre, liberaci da ogni falsa umiltà, liberaci dall'ipocrisia religiosa, liberaci da ogni immagine sbagliata che abbiamo di te e da ogni immagine sbagliata che abbiamo di noi stessi, da ogni immagine sbagliata che dobbiamo avere degli altri. Desideriamo vivere onorandoti, che non significa non sbagliare mai, ma che significa, Signore, è Padre nostro, cercando di rappresentare la tua vita nella nostra vita, i tuoi valori e i tuoi principi, la tua pace, la tua gioia, la tua gloria nella nostra vita, ogni giorno, ogni giorno. E per questo noi vogliamo ringraziarti, Padre. Ancora una volta questa sera abbiamo aggiunto un tassello in più, un mattone in più, per andare a costruire e edificare la nostra vita. Come pietre viventi edifichiamo un tempio spirituale, edifichiamo una casa. E per questo noi ti ringraziamo, Padre, perché ognuno di noi è tempio, ma insieme formiamo il tuo tempio. Ognuno di noi ha te dimorante in sé, ma tutti insieme noi rappresentiamo il tuo corpo. Noi per questo ti vogliamo ringraziare. Semplicemente credi, semplicemente credi, ogni cosa è possibile, ogni cosa è possibile, semplicemente credi, semplicemente credi, tu vedrai la sua gloria, tu vedrai la sua gloria, semplicemente credi, semplicemente credi, ogni cosa è possibile, ogni cosa è possibile, semplicemente credi, semplicemente credi, tu vedrai la sua gloria, tu vedrai la sua gloria. Padre, noi ti diamo tutta la lode, tutto il ringraziamento questa sera. Grazie Padre per come edifichi le nostre vite, grazie per come la arricchisci ogni giorno. E noi per questo ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù. E tutto il popolo dice Amen, Amen, Amen.